Amen, amen. Non si perde mai nulla. Sapete, tutti noi abbiamo il nostro modo di esprimerci, tono di voce, ripetiamo continuamente frasi, gesti, no? Perché lo sappiamo che è così, no? Chi parla gestendo, chi ripete parole, chi cammina in una certa maniera. Perciò l'espressione, sapete che Gesù ha pronunciato di più durante la sua vita e ministerio, è stato una parola. E lui diceva sempre, in verità vi dico, in verità io vi dico. Sapete, quando lui dice in verità vi dico, lui sta dicendo, attenti, quando io dico che in verità vi dico, è vero quello che vi dico. Amen? Molte volte noi leggiamo la Bibbia così velocemente, no? Perché dobbiamo leggerla la Bibbia, perché la Bibbia dice di leggerla giorno e notte, allora dobbiamo leggerla. Ma non serve leggerla se poi noi non abbiamo la chiarezza e non abbiamo, diciamo così, la grazia, la forza, la capacità di comprenderla e di praticarla. Ecco perché Gesù, lui diceva, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. La verità è che la nuova nascita, che abbiamo fatto più o meno tutti qua, credo, fa vedere il regno di Dio, ti fa conoscere cosa c'è nel regno di Dio. Perciò tu nasci di nuovo e vedi il regno di Dio. In Romani 14, 17 è scritto, poiché il regno di Dio non è mangiare e bere, ma giustizia, vuol dire una posizione, una giusta posizione per ricevere. Siamo stati giustificati, resi giusti, perciò abbiamo una posizione giusta per ricevere. Poi dice che è pace, quella vera, e poi dice che è allegrezza o gioia, che non è tanto ridere e scherzare, ma è una condizione quando tu sai. Quando tu sai, prende una condizione che ti porta allegrezza. Amen? Ciò che ti fa vedere queste cose, ti informa, sai che nel regno ci sono tutte queste cose e che tu hai bisogno di queste cose, ma per averle bisogna conoscere un'altra verità. Due versetti dopo, Giovanni 3,5 dice, in verità ti dico, ma se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Vedete, si può vedere il regno di Dio e non ricevere nulla. Questa è una delle posizioni che molti credenti hanno. Vedono il regno, si accontentano di vedere il regno, di sapere cosa c'è nel regno, ma non entrano mai. Come si fa a entrare nel regno? Ma non è questo il messaggio, era qualcosa solo per entrare nel messaggio. Per vederlo il regno bisogna, dice, nascere di nuovo, riappropriarsi di tutti questi beni. Dice, bisogna essere nati d'acqua e di spirito per entrare. Allora, chi è stato battezzato d'acqua? Amen. Chi è stato battezzato nello Spirito Santo? Chi non è ancora stato battezzato di Spirito Santo, alzi la mano. C'è qualcuno che non è stato battezzato di Spirito Santo? Ok. Pregheremo che oggi voi potete essere ripieni dello Spirito Santo. Amen. Perché è un dono. È una promessa che Dio ha fatto a tutti quelli che lo desiderano. Perciò per vedere il regno bisogna nascere di nuovo. Per entrare nel regno bisogna nascere d'acqua e di spirito. Noi sappiamo che l'acqua è figura della parola di Dio, no? Mentre lo spirito non è il battesimo dello Spirito Santo, ma è la rivelazione della parola di Dio. Solo così tu entri nel regno, quando tu hai la rivelazione, entri nel regno e ti appropri di tutti i beni che sono nel regno. Perciò molti vedono il regno, ma quanti vogliono entrare nel regno? Sapete, perché tutti i nostri bisogni sono nel regno. Sono tutti là dentro, bisogna entrare nel regno, come disse Gesù. Questo ti fa conoscere la verità che rende liberi. Quando noi conosciamo la verità, Non restiamo solo uditori o non siamo solo spettatori del regno, che vediamo il regno. No, quando tu conosci la verità, come dice questo, in verità ti dico, quando noi conosciamo la verità ci rende liberi di poter entrare nel regno, di poter usufruire del regno, di poter ricevere tutto quello che è stato promesso. Tutte le promesse sono là dentro. Noi possiamo anche vederle, ma rimangono lì. La pace, la gioia, la guarigione, la prosperità, la conoscenza, è tutto lì dentro. Perciò noi dobbiamo appropriarci di ciò che Dio ci ha dato. In Romani 12,2 è scritto: e non vi conformate in questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Ci vuole un rinnovamento, se no noi vedremo il regno per i prossimi 20, 30, 40, 50 anni. E siamo sempre lì solo a vedere il regno, potremmo sentire messaggi all'infinito, ma essere sempre solo spettatori e non protagonisti del regno. Amen? Ma siate, dice, trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Una versione interlineare dice: non uniformatevi a questo mondo, cioè il modo di pensare di coloro che non conoscono Dio, non vi conformate al pensiero di quelli di fuori, ma trasformatevi, perciò qualche cosa che dobbiamo fare noi, rinnovando che cosa? La vostra coscienza, ecco parla quando parla di mente, coscienza parla di conoscenza, ecco perché la verità rende liberi, quando conosciamo la verità, no? Dio ci rende liberi, no? Per poter discernere, perciò comprendere la volontà di Dio che è buona, è gradita ed è perfetta. Noi dobbiamo arrivare a questo, cari, perché possiamo leggerlo. Ma se io non puoi queste cose, so che è buona, gradita e perfetta, qualcuno può gridare, ma dov'è sta volontà di Dio perfetta per me? Io sono nel bisogno, sono malato, ho problemi in famiglia, non riesco ad avere relazioni con i miei figli, eccetera, eccetera, eccetera. Allora noi dobbiamo comprendere che Dio ci ha dato la strada. Quando lui parla, in verità vi dico, dobbiamo fare attenzione a crederci prima di tutto, perché il problema tante volte è l'incredulità, che abita non nel cuore degli increduli. Il problema sono i credenti che non credono e non usufruiscono dei beni che Dio ci ha già dato. Cioè, molti si accontentano di vedere il regno, di sapere che Dio può guarirci, che Dio può farci prosperare, che Dio può farci fare ogni cosa, può benedirci in ogni area della nostra vita e continuano a dire speriamo che Dio lo faccia. Questa è una parola che non arriva neanche a un metro di distanza, non arriverà mai in cielo, perché in cielo non c'è speranza, c'è fede. Perché dice che chi si accosta a Dio non deve avere speranza. Che dice chi deve credere che lui è il premiatore, che lui è il facitore, colui che ti premia, che ti dà tutto quello che lui ha promesso. La verità. Che cos'è la menzogna? La menzogna è che i cristiani credono, pensare che non siamo degni e dobbiamo sforzarci per meritarci qualche cosa che ci aspetta, questa è una menzogna. E allora cosa facciamo? Cominciamo a sforzarci di meritarcele le cose. Ecco perché Gesù diceva, in verità vi dico, non dovete sforzarvi, perché tutto l'ho fatto già io. Amen? Ogni cosa è già stata fatta, ogni cosa è già stata compiuta su quella croce. Questa è mancanza di conoscenza. Sapete, la croce è la fine della fatica. Dì alla persona vicino a te, la croce è la fine della fatica. Adesso dille, è l'inizio del mio riposo. Amen? La croce è la fine della nostra fatica. Non dobbiamo meritarci nulla. Questa è legge, che dobbiamo fare per ricevere. Ma la grazia dice: io ti do quello che non meriti. Amen? Sapete, Satana è un essere intelligente nel senso che conosce delle cose, no? Ma è uno stratega del male, è un imbroglione, lui è un falso, lui ama l'ignoranza, ecco perché dobbiamo conoscere. Perché tutto ciò che tu non conosci, lo perdi. Amen? Tutto ciò che tu non conosci è destinato a perdersi. Dio ha dovuto farle conoscere a Rafael il Vangelo del Regno. E dopo che un po' era con me al lavoro, disse: sai, ci siamo incontrati. Il Vangelo del Regno ha la soluzione, cari. Non è più una fatica, è un riposo. Entriamo nel settimo giorno, entriamo nel riposo di Dio, perché tutto è già stato fatto. Amen. Perciò il suo scopo è impedirti di conoscere la verità che rende liberi. Questo lo fa lui perché non vuole perdere la sua possibilità su di te. Lui usa inganno, usa menzogna, usa la seduzione, lui usa la pigrizia. Sono armi che possono fermare la tua crescita spirituale. Perché molti crescono e altri decrescono? Perché molti, quando pregano, si sente l'unzione, altri no? Perché stanno di più con tutte le altre cose che con Dio. Quando noi stiamo con Lui, le cose cambiano. Io so cosa devo fare e cosa non devo fare. La conoscenza ha bisogno di fede per crescere. E la fede cresce dove è conosciuta la volontà di Dio. Ecco perché siamo chiamati a conoscere la verità per essere poi liberi. Conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Ma la fede cresce dove è conosciuta la volontà di Dio. Dobbiamo conoscere ciò che Dio ha preparato per noi, ciò che Dio ci ha già dato da migliaia di anni. Noi dobbiamo essere liberi di appropriarci delle promesse di Dio per la nostra vita fisica, economica, spirituale. Quando noi ascoltiamo per esempio un messaggio o leggiamo la Bibbia, devono avvenire tre cose. Non dobbiamo solo leggere, devono avvenire tre cose. Ci sono tre ingredienti affinché la parola si sviluppi e porti frutto. La prima cosa è un'analisi, no? Che cosa Dio sta dicendo? Che cosa Dio ti sta dicendo? Cosa sta dicendo Dio in quel momento? Di che cosa parla Dio? La seconda si chiama responsabilità. Cosa mi sta dicendo Dio? Che sapete, molte volte dice: ma sta parola è per lui o per lei. Non farlo mai, la parola è per te. Tutto quello che tu ricevi, tutto quello che è per te, ricevilo questa mattina. La terza cosa è un'azione. Che cosa mi sta chiedendo di fare Dio? Perciò prima, che cosa sta dicendo Dio? Che cosa mi sta dicendo Dio? E che cosa mi sta chiedendo di fare Dio? Quando noi ascoltiamo un messaggio o leggiamo la Bibbia, ci sono questi tre ingredienti che dobbiamo sviluppare. Perché se no rimaniamo, scusatemi, nell'ignoranza. Usciti da qui, dopo 15 minuti, il 60% del messaggio, di quello che avete ascoltato, l'avete già dimenticato. L'altro 40% va via, diciamo, nel giro di poco. Dopo un paio d'ore ti rimane solo un 15. E se qualcuno ti chiede: ma di cosa ha parlato il pastore? Bel messaggio. E di cosa ha parlato? È un bel messaggio. Sì, sì, sono stato benedetto. Ma non basta. Noi dobbiamo fare un'analisi. Cosa sta dicendo Dio questa mattina? Poi, cosa mi sta dicendo Dio questa mattina? E poi, che cosa mi sta chiedendo di fare Dio questa mattina? Allora noi cresciamo. Quando ci sono questi ingredienti, no? La parola si sviluppa in noi per portare frutto. Se leggi, per esempio, o ascolti sul regno di Dio, Dio ti sta invitando a vivere e seguire i principi del regno. Amen? Se ascolti sul perdono, Dio ti ricorda che il perdono che ti ha dato a lui è costato. Amen? Non è che mi ricorda, tanto Dio mi perdona, perciò posso anche sbagliare. No, Dio mi sta dicendo, sappi che ogni volta che io ti perdono, vedo la croce. Ecco perché il giusto non pecca. Perché il giusto dice, Signore, io non ti voglio far soffrire tutte le volte che cado. E anche a noi costa il perdono. E sei costretto a perdonare per essere perdonato. Se ascolti la o leggi sulla grazia, per esempio, Dio ti dice, prendi consapevolezza, no? Che per meriti non si riceve nulla. Perciò non ti sforzare più di tanto. Non devi essere più buono. Tu devi essere come Dio. Siate i miei imitatori, siate imitatori di Dio. Questo è il nostro lavoro da fare. Ma per grazia che hai già tutto, perciò quando tu ascolti per grazia ti devi ricordare che non sono per meriti che tu ricevi, che tu vivi, che tu vedi, che tu cammini, che ti alzi il mattino, che vai a lavorare e ringrazia Dio che c'hai un lavoro. Una volta si diceva, no? Vabbè, non ci vado, anche se mi licenza ne trovo un altro. Provate a farlo adesso, eh? Non si dice più questo. Forse Dio attraverso tutta questa crisi ci sta insegnando qualche cosa. Ci fa ponderare le cose, non essere troppo superficiali, a vivere una vita troppo superficiale. Infatti la grazia ci fa ricevere ciò che non meritiamo. C'è una famosa frase che è stata scritta nelle magliette, forse qualcuno si ricorda, ne avevamo parlato, no? Dio c'è, ma non sei tu. Rilassati, rilassati, eh? Perciò dobbiamo entrare ad avere chiare le cose di Dio per vivere una vita nel riposo, capite? A volte noi pensiamo di conoscere la verità, ma la verità che non ci porta libertà è una mezza verità, è una menzogna. La verità che non porta libertà è una menzogna. Sapete, la libertà di dire no vuol dire che non è verità. Amen? Che molte volte noi diciamo, no, ci sono le mezze verità, no? E allora dobbiamo crescere in quest'area. Dio disse a un suo servo, una frase che mi disse qualcuno, quando i miei figli vedono la mia grazia, io vedo la loro fede. Ecco perché dobbiamo crescere nella fede, nella grazia, nella conoscenza, nella verità. Sono tutte quelle cose che ci portano a comprenderle le cose e allora saremo come quegli alberi messi vicino ai fiumi d'acqua che portano frutto 12 mesi l'anno. Volete portare 12 mesi l'anno frutto? Amen. Sapete, la donna dal flusso di sangue per la legge era impura, non doveva toccare nessuno. E lei ha rischiato andare in mezzo alla gente, toccare tutto quello che c'era intorno a lei. Per la legge era una fuorilegge. Ma quando toccò il lembo della veste di Gesù, dice che è una scarica di grazia, no? Le ristagnò il flusso e fu guarita. Improvvisamente Gesù disse, chi mi ha toccato? Sapete, quando noi viviamo la verità che ci libera, no? Allora è come toccare il lembo del vestito di Gesù. La grazia viene a scaricarsi sulla nostra vita. Riceviamo, capite? Riceviamo. Pensate che lei pensava di avere una grande fede. O aveva la consapevolezza solo che Gesù, no? E della sua grazia. Lei aveva solo questa consapevolezza. Se io tocco solo il vestito, sarò guarita. Perciò aveva questa consapevolezza. Non disse, io devo avere fede, no. Disse, se io tocco, l'aveva sentito parlare Gesù. Dice, in quest'uomo c'è grazia. e io ho bisogno di grazia. Questa è quando la verità rende liberi, cari. Questa verità rende liberi di ricevere ciò che Dio ha già dato. Lei vide la grazia di Gesù e Gesù vide la sua fede per ricevere. C'è stato uno scambio. Donna, la tua fede ti ha salvata. Sapete, la verità è un'affermazione di un contenuto. Noi possiamo dire una verità, no? Si dice che nessuno ha la verità in tasca. Chi l'ha detto qualche volta? Solo una la dice, l'ha detto anche tu. È una frase che si dice, ma nessuno ha la verità in tasca, no? Il Salmo 15,2 dice, colui che cammina in modo irreprensibile e fa ciò che è giusto e dice la verità come l'ha nel cuore. La verità non sta in tasca, cari. La verità sta nel cuore. Dobbiamo farla dimorare nel cuore. Dobbiamo farla crescere. Ecco perché dobbiamo fare attenzione quando Gesù dice, in verità vi dico. La verità è per tutti ed è un'affermazione per noi ed è una persona, no? Non è solo un'espressione, una consapevolezza o un'affermazione, ma è una persona che ci cambia la vita. Gesù è la via, la verità e la vita. Lui è la verità. Perciò dice, come l'avete nel cuore. Perciò questa verità deve stare nel cuore, non deve stare nella mente o nelle orecchie. Io posso ascoltare la parola oggi, no, questa mattina, uscire e non ricordare più niente. Bene, allora voglio dirti che sei diventato più povero. Amen? Ma quando questa parola diventa ricchezza in noi, la mettiamo nel cuore, è la persona di Gesù che mettiamo nel cuore. In Giovanni 18, 37, 38 dice, allora Pilato gli disse, dunque sei tu re? Gesù rispose, tu dici giustamente che io sono re, per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è per la verità, ascolta la mia voce. E Pilato gli chiese, che cos'è verità? Vedete, quando noi non sappiamo che cos'è la verità, noi andiamo in confusione, noi non entriamo nel regno, non riceviamo nulla. Quando io so che ogni seme produce il suo frutto, cosa faccio? Io comincio a seminare? Amen? Amen? Ci siete o siete stanchi? Fa caldo? Io credo che all'inferno farà più caldo. Amen? Perciò non, tanto dura poco qui. Che cos'è verità? Lui non conosceva, lui non aveva la percezione di quello che aveva davanti. Noi tante volte non abbiamo la percezione di cosa abbiamo nelle mani, cari. È un libro, ma non è solo un libro, è un libro che ci cambia la vita, che cambia le nostre famiglie, che cambia la nostra salute, che cambia i nostri figli, che cambia il nostro vicinato, che cambia le città, che cambia il mondo. Amen? Questa parola è verità. Giovanni 17, 17, santificala nella tua verità, la tua parola è verità. Vuol dire che questa verità ci libera, cari. Non siate solo ascoltatori. Dovete essere testimoni. Dovete far entrare queste cose nel vostro cuore, cari. Perché quando Gesù tornerà, lui non guarderà se tu sei in chiesa o no. Perché io credo che molti, speriamo no, ma molti, forse una parte di quelli che pensano. Ma se tu non hai la verità nel cuore, non vivi la verità, allora sei solo un ascoltatore, un visionario. È uno che pensa, mentre la parola di Dio è pratica. Realtà e verità sono due affermazioni simili. Tante volte diciamo, è la realtà. Oppure diciamo, è la verità, no? Diciamo che possono avere lo stesso significato per determinate situazioni, no? È la stessa cosa, ma c'è una bella differenza. Nel regno di Dio queste due espressioni sono diverse. La realtà dice, sono malato, perché dici ciò che vedi, è vero? Sono povero, perché dici quello che è. Questo fine mese non ce la faccio, perché sei cosciente che non ce la fai. Perciò la realtà ti fa dire ciò che vedi. La verità dice ciò che sai, per le sue lividure sono stato guarito. La realtà ti dice ciò che vedi, ma quello che vedi non è vero. Quello che è vero è tutto ciò che è già stato fatto e che è nel regno di Dio. Questa verità ti cambia la realtà, no? E ricevi la libertà di entrare nel regno per ricevere quella fede, per ricevere tutto quello che tu hai bisogno. Perché dice che non si è mai visto un figlio di Dio raccattare amore, perdono, tutto quello che volete. Perché siamo noi che diamo. Date e vi sarà dato, dice la Bibbia. Cioè noi dobbiamo ricevere per dare. In Giovanni 8,31 dice così, questo verso, abbiamo quasi finito, eh? Così andiamo a rinfrescarci. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui, se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Vuol dire stare nella sua parola. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Essi gli risposero, noi siamo progenie di Abramo, noi siamo evangelici, siamo quelli che leggono la Bibbia, quelli che dicono, che cantano, che fanno lode, quelli che dicono di qui, che dicono di là, abbiamo la verità in tasca, io ce l'ho la verità in tasca. E non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire sarete veramente liberi? Gesù rispose loro, in verità vi dico che chi fa il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non rimane sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Se dunque il figlio di Dio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Allora ci sono persone libere e ci sono persone veramente libere. Le persone libere sono schiavi. Perché Gesù è venuto per farci veramente liberi dai concetti, no? Dai pensieri, dalle espressioni. In tutti i tempi la verità è stata sempre combattuta e ostacolata, sempre. In Eden, pensate, la prima parola che il serpente pronuncia è una menzogna, la mancanza di verità. In Genesi 3,1, ha Dio veramente detto di non mangiare di tutti gli alberi del giardino? Ma Dio non aveva detto questo, perché al capitolo 2, 16 e 17 lui disse, e l'Eterno Dio comandò l'uomo dicendo, mangia pure liberamente di ogni albero del giardino. Amen? Vedete? L'espressione di Satana è quello di confondere la verità. Di farti comprendere che poi veramente Dio ti vuole benedire, veramente Dio ti vuole sanare. C'è qualcuno che sta scrivendo qualche libro ultimamente, io vi consiglio, prima di leggere i libri, ascoltate qualche consiglio, che anche se Dio non ci guarisce, mica per forza ci deve guarire. Allora, una cosa è certa, questo appartiene a Dio, ma io dirò sempre che Lui per le sue vividure ci ha già guariti. Amen? Cioè io non dirò mai, speriamo che Dio ti guarisca, se non ti guarisce forse stai peccando, forse stai facendo una vita che a Dio non piace. No, non è così, noi non riceviamo per meriti, noi riceviamo per grazia, amen? Amen. L'Eterno Dio comandò l'uomo dicendo, mangia pure, mentre lui disse, ma ha Dio veramente detto? Ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché il giorno che ne mangerai, per certo, morrai. Questa è la verità. La verità ti viene rivelata dove c'è obbedienza. Guardate cosa dice Galati 5:7. Voi correvate bene, chi vi ha ostacolati? Dice alla Chiesa dei Galati, impedendovi di ubbidire alla verità. La verità va ubbidita perché porti frutto, cari. Amen? Dio dà un consiglio. Figlia, vuoi un marito? Figlio, vuoi un marito? Sposati qualcuno che ami Dio. È una verità questa? Come mai molti credenti vanno fuori a cercarsi i mariti e le mogli? Io ho visto cose tragiche, situazioni tragiche, perché non si crede alla parola. Non c'è ubbidienza alla verità. È la verità che mi rende libero e Dio provvede quello che ho bisogno. E credimi che quando Dio provvede, provvede il meglio. Amen? Alleluia. Tante volte siamo lì a cercare il meglio, ma il meglio ce l'ha Lui. Dobbiamo solo obbedire alla verità. Molti usano la verità per difendersi, attaccano attraverso la verità. Ma in Efesini 4:21 è scritto, dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Allora, se dovete dire la verità, anche se avete ragione, ditela sempre con amore. Perché la Bibbia dice che la verità, detta senza amore, offende, divide, rompe. Ecco perché la verità va detta sempre con amore. Ma se noi diciamo l'amore con amore, solo con l'amore, parliamo sempre con amore, non cambiano le cose. Allora, o le cose non cambiano, oppure facciamo danni. Ecco perché la verità è che dobbiamo dirci la verità con amore, garbatamente. Perché è così che Dio ci parla. Se Dio dovesse parlarci per i difetti che abbiamo, a me mancherebbe un braccio, a te un occhio, all'altro una gamba, all'altro... saremmo tutti senza una parte, perché Dio è un Dio di giustizia. Ma Dio conosce la nostra natura e sa che siamo polvere e che sbagliamo, capisce? Quando conosciamo la verità, hai la rivelazione di chi è Dio e di chi sei tu. Quando tu hai la rivelazione che Dio è un padre e che ti ama. Questa è la verità. E poi che tu sei un figlio amato. Quando hai questa rivelazione, cominci a preoccuparti di meno, perché hai un padre che ti ama. E in lui è il padrone del cielo e della terra. Di cosa mi devo preoccupare se mio padre è Dio? Allora a quel punto comincia a diventare violento. E io spero che questa mattina ci siano violenti in questa chiesa. Perché ora hai la consapevolezza della verità. Matteo 11:12, Gesù disse, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo rapiscono. Bello sto verso. Perciò conoscere la verità ti rende libero. E i violenti, e violenti ti prendere ciò che gli appartiene, diventi un violento, diventi un possessore, diventi un proprietario. Questo è mio. Amen? Io non so quanti sono nel bisogno questa mattina, quante aree di bisogni ci sono. Forse determinate cose li stai aspettando, sempre che non arrivino mai. Dio vuole accorciare questi tempi, caro. Questa mattina sento questa forte consapevolezza che Dio vuole accorciare i tempi. Dio vuole farci uscire da situazioni che sembra che sono sempre lì stagnanti. Conoscere la verità ci rende libero e ci fa diventare violenti per prendere ciò che ci appartiene. Allora ubbidisci alla verità e l'ubbidienza genera sempre ricompensa. Noi abbiamo bisogno di ricompensa, di riprenderci le cose che ci sono state rubate. Quanto tempo ci è stato rubato, cari? E Dio questa mattina ti dice, io ti farò recuperare il tempo perduto. io ti farò recuperare quella situazione e quella condizione che tu ti stai cercando di risolvere. Allora entri nel tempo, allora cominci a vivere il soprannaturale che rende e che ti rende credibile agli occhi degli altri. Molte volte le persone, sapete perché non vengono in chiesa? Perché non siamo credibili o non sei credibile. Perché le persone vogliono vedere quello che dici. Sapete, Gesù dice che si mise a fare e poi a insegnare. Lui non parlava, lui prima faceva, poi insegnava. Gesù si mise a fare segni, prodigi e miracoli. E poi diceva, vedete quello che ho fatto? Adesso vi insegno come anche voi potete fare la stessa cosa. Meraviglioso. Quando si ricevono queste rivelazioni della parola, tutto cambia, la mia visione cambia del lavoro, cambia della famiglia, cambia nella chiesa, tutto cambia. Ho una consapevolezza che il nemico odia. Quando io prendo coscienza, il diavolo trema, dice adesso che prendo più di questo? Niente! Fra me e lui non c'è niente e non voglio darle niente! Perché vogliamo sforzarci di vivere una vita secondo la parola. Perciò non ti accontentare della sufficienza. Fratello, sorella, non ti accontentare della sufficienza. Ricerca la pienezza. Ricerca la pienezza. Come abbiamo letto prima, Stefano, ripieno dello Spirito Santo, vide i cieli aprirsi. Che Dio possa aprire i cieli sulla tua vita, sulla tua casa, sul tuo ministerio, sulla tua chiamata. Che Dio possa aprire i cieli, che Dio possa aprire cieli nuovi sulla tua vita. Cose che sembrano difficili diventano semplici, facili. Ogni cosa è possibile, dice la parola, a chi crede. Tutto ciò che tu non puoi credere, quello non lo puoi ricevere, perché sono principi del regno. Credi solamente e vedrai la gloria di Dio. Dice, perché chi si accosta a Dio deve credere che Lui è il premiatore di quelli che lo cercano. Quando tu hai la rivelazione del Padre, è lì che Dio ti dà l'identità del figlio. Non arriva prima. Se tu non lo riconosci come Padre, se tu non lo riconosci per quello che Lui è per te, tu non potrai mai avere chiarezza sulla tua identità. Allora ti senti né pesce né carne, a secondo, il venerdì divento pesce se sei cattolico, così non mangi carne. Ma quando tu conosci il Padre, Dio ti dà l'identità di figlio. E allora prendi la giusta, il regno di Dio è giustizia, giusta posizione per ricevere tutto quello che Dio ha preparato per ognuno di noi. Perciò a questo punto comprendi il proposito di Dio e ricevi risorse illimitate, perché dice che ogni cosa è possibile a chi crede. Dite ogni cosa. Perciò queste sono risorse illimitate. Vi ho detto domenica quella testimonianza del mio fine mese. E io credo di aver scoperto un principio che funziona. Quando io ho detto, Signore, come farò sto mese? Non ce la faccio. I miei clienti non mi pagano. Abbiamo dato la messa ma non riesco a incassare. Come faccio a pagare tutti? Anche perché io testimonio alle mie aziende, ai rappresentanti, a tutte le persone che devo dare uno stipendio, che io sono un figlio di Dio. Perciò la mia testimonianza poi viene meno. Dice, tu parli però, e il tuo Dio dov'è? E Dio mi disse, ogni seme produce il suo frutto. E su questa parola io ho seminato. E Dio mi ha stravolto, cari. Mi ha scioccato. Le persone intorno a me forse lo capiscono. Mi ha scioccato in che maniera soprannaturale Dio può agire nella nostra vita, nelle nostre finanze, nelle nostre famiglie, nelle nostre relazioni. Ci sciocca il Signore. Il proposito è ciò che Dio ha già deciso per te. Geremia 29:11, alziamoci in piedi. il Signore dice a ognuno di noi, per quanto riguarda il proposito che Dio ha già deciso per ognuno di noi. Quando tu comprendi il proposito di Dio, allora le risorse aumentano. Geremia 29:11. Infatti io so i pensieri che medito per voi. Infatti io so i pensieri, Dio sa quello che medita per noi, dice il Signore. Pensieri di pace, non di male, per darvi un avvenire, cioè un futuro, per darvi quello che ti serve oggi. Perché futuro è fra 10 minuti, fra un minuto. Lui è il Dio dell'ora, ora, credi solamente ora. Per darvi un avvenire e una speranza. Quello che Dio vuole è darci un avvenire, una speranza. Non farci scoraggiare, per non farci intimorire dalla situazione. Abbiamo predicato l'altra settimana sulle prove. Se tu guardi le prove come una montagna che ti dice da qui non passi, ma la verità è la parola che dice di a questa montagna spostati e gettati nel mare. Questa è la verità che io credo. Amen. Siamo un forte applauso al Signore. Alleluia. E dice questa montagna vi ubbidirà e si getterà nel mare e voi passerete e riceverete. Perché questi sono i pensieri che Dio ha per noi. Speranza, futuro, ora. Amen, alleluia. Alziamo le nostre mani. Signore, vogliamo ringraziarti. E vogliamo prendere sul serio quando tu dici, io in verità io vi dico. Vogliamo prendere sul serio quando tu parli. E non essere solo degli ascoltatori. Possiamo riempirci di parole, cari. Dice la Bibbia che il troppo studiare fa male al corpo. Perciò non è tanto saperle le cose, ma quando io ho una rivelazione di quella cosa, la posso praticare, ho il frutto di quella cosa. Perciò Dio questa mattina vuole fare qualche cosa di speciale. Come ho detto prima, sentivo forte che Dio vuole accorciare, vuole risolvere certe situazioni velocemente. Perché è l'Iddio di ora, non è l'Iddio della speranza, è l'Iddio della fede di ora. Credi solamente ora e vedrai la gloria di Dio. C'è qualcuno in mezzo a noi questa mattina che avendo ascoltato testimonianze, la parola, sente il bisogno, sente in questo momento il bisogno di conoscere questa verità. Perché è quella verità che ci renderà liberi. C'è qualcuno che non ha mai fatto un'esperienza con Dio questa mattina in mezzo a noi e che nel suo cuore dice questo è quello che io stavo aspettando. Sapete, Dio è la soluzione per ognuno di noi e per questo mondo. Perché Dio ama tutti gli uomini e vuole che tutti siano salvati. Ecco perché la verità che cambierà me, che trasformerà me, trasformerà pure tutto quello che c'è fuori. Facci cambiare, facci trasformare, avere un rinnovamento della nostra mente, cominciare a dire sì Signore. Quando tu dici sì Signore, Dio non ti dirà di no, perché è qui, perché Lui ha pensieri buoni per te, perché Lui è Padre e vuole farti conoscere che tipo di identità sei come figlio. Sei un figlio amato, sei un figlio che ha bisogno di Lui e Lui ha bisogno di darti. Perché vuole manifestare la sua gloria. Ed è per questo che Dio ci vuole dare, per manifestare la sua gloria. C'è qualcuno in mezzo a noi che non ha mai fatto un'esperienza con Dio, che dice, io voglio conoscere questa verità che cambierà la mia vita. Se c'è qualcuno può alzare la propria mano e dire, io ora voglio conoscere. Amen. Sapete, molte volte potremmo anche venire in chiesa, ma forse non l'abbiamo mai conosciuto. Può capitare che noi veniamo in chiesa, ascoltiamo, ma siamo ancora nella prima fascia. Vediamo il regno, vediamo cosa c'è nel regno, conosciamo cosa c'è nel regno, le soluzioni per la nostra vita e rimaniamo sempre in una condizione di povertà. Questa mattina c'è bisogno di nascere d'acqua e di spirito attraverso questa parola che ti è rivelata nel cuore. tu puoi entrare nel regno e ricevere tutto quello che Dio ha preparato per te. C'è qualcuno che sente il bisogno di conoscere questa verità che rende liberi? Allora vorrei chiedervi di venire avanti, vogliamo pregare per voi. Magari stai camminando come al solito, così, simpatizzando con la parola. Si può simpatizzare con la parola, si può essere qui e non essere qui, si può leggere la Bibbia e non capirla. Si potrebbe dire, io questa cosa l'ho capita e questa mattina io decido di essere un uomo o una donna veramente libera. Amen? Perché questa verità rende liberi, cari. E questa è la verità che ci fa uscire fuori dall'anonimato. E questa verità che ci fa uscire fuori dal mediocre. Quanti cristiani mediocri ci sono, che vivono, vengono in chiesa, come ha testimoniato anche Rafael. Lui è stato un pastore, ma lui non ha capito niente. Ma quando l'Evangelo del Regno è entrato nella sua vita, ha fatto breccia, ha avuto una scarica di grazia, allora si è riconciliato con sua moglie, allora comincia a comprendere che la religione è l'oppio dei popoli e non è la religione del regno. Aveva ragione quel signore che diceva che la religione fa andare di testa, non si capisce niente, ma l'Evangelo del Regno è la verità che libera. Amen? Diamo un forte applauso al Signore. Alleluia! Allora, se tu senti il bisogno nella tua vita di ricevere questa mattina una verità nel tuo cuore che ti libera da quelle condizioni, forse non hai la forza di lasciare certe situazioni, forse un vizio, forse fumi ancora. Sapete che il fumo è un vizio? E nel regno non si fuma. Non ci sono neanche le sigarette finte, quelle là, che fa solo fumo e niente arrosto. Nel regno di Dio c'è libertà di dire no. Amen? Perciò se qualcuno sente il bisogno di essere libero in qualche area della sua vita, forse un vizio, forse un modo che tu hai di portare avanti in modo mediocre la tua vita spirituale, forse devi decidere di lasciare qualche cosa che a Dio non piace, tu lo sai. Ma questa mattina c'è uno spirito di libertà. Dio romperà nel nome di Gesù. Forse sei portato a criticare, forse sei portato a puntare il dito, non lo so, ma tutto questo non piace a Dio. Dio sicuramente vuole portarti a quella vera libertà, quella libertà che ti fa vivere i tuoi giorni bene, che ti fa vivere i tuoi giorni libero, libera, senza costrizioni, senza dire non ce la faccio. In Lui ce la facciamo, a lasciare delle cose, a dire no al peccato, alla manipolazione, all'inganno, alla falsità, alla pigrizia. Alzate le vostre mani. Chiamo gli anziani. Alleluia, al tuo nome, Signore. Signore, siamo qui davanti a te scoperti, perché tu conosci l'intimità del nostro cuore, i pensieri che ci sono nel nostro cuore. Non possiamo bleffare con te, non possiamo avere solo una facciata. Abbiamo bisogno di te, Signore, come non mai. E quando la rivelazione viene che questa verità ci rende liberi per vivere veramente liberi, allora corriamo a te, Signore, per ricevere veramente questa vera libertà. Grazie, Padre. Grazie, Signore. Spirito di Dio. Sapete, ci sono infermità che vengono per disordine della nostra vita. Ci sono infermità che vengono dal peccato, e dovete essere liberati. Ci sono infermità che non vanno via perché si vive un tipo di vita che non è la verità di Dio. Voglio dirvi questo. Non lasciate perdere questo momento dicendo vabbè, ci sarà un'altra occasione, perché il domani non ci appartiene. Amen? Il domani non ci appartiene, domani potrebbe essere oggi l'ultimo giorno della nostra vita, che ne sappiamo? Un signore che conosco, che ha un'azienda tipo la mia, l'ho incontrato ultimamente, e un mese fa avevo un dolore alla spalla, andò a farsi una visita e le dissero: lei ha un tumore, ma non era alla spalla, era alla prostata. 30 giorni di tempo se n'era andato, e quando l'ho incontrato mi disse: sai, ho un progetto, voglio fare questo, voglio fare quello, voglio fare l'altro, voglio andare, voglio tornare, sai, io adesso sto alzando di mira le cose, voglio... In un attimo se n'è andato e ha lasciato tutto. L'unica cosa che conta è la verità come ce l'abbiamo nel cuore, cari. Questa verità che ci libera e ci fa figli e figlie libere. Se hai bisogno di questo, vieni avanti. E noi adesso vogliamo pregare, mentre la lode ci porta avanti. Amen. Alleluia. Vogliamo pregare per queste due care. Tu come ti chiami?
Emanuela.
E tu?
Mattia.
Mattia e Emanuela, loro vogliono accettare Gesù nel loro cuore. C'è qualche cosa che deve cambiare nella loro vita. Sapete? Niente cambia se non cambiamo noi. Allora loro hanno deciso di far uscire da loro l'incredulità, il dubbio, la paura, l'orgoglio, e far entrare il Re della Pace. Così vogliamo fare questa preghiera tutta la Chiesa insieme, e vogliamo aiutarli, ok? E ripetiamo insieme questa preghiera insieme a loro. Padre, nel nome di Gesù io vengo a te. Ditelo.
Padre, nel nome di Gesù io vengo a te.
Ho ascoltato la tua parola.
Ho ascoltato la tua parola.
E credo che la verità mi renderà libera.
E credo che la verità mi renderà libera.
Io credo con il mio cuore.
Credo con il mio cuore.
Che Gesù Cristo è morto sulla croce per me.
Gesù Cristo è morto sulla croce per me.
Per rendermi giusto.
Per rendermi giusto.
E confesso con la mia bocca.
E confesso con la mia bocca.
Che Gesù Cristo è il Signore della mia vita.
Che Gesù Cristo è il Signore della mia vita.
Ora io decido.
Ora io decido.
Che tu, Signore, sei il padrone della mia vita.
Che tu, Signore, sei il padrone della mia vita.
Entra nel mio cuore.
Entra nel mio cuore.
Entra nella mia vita.
Entra nella mia vita.
Tu sei il Signore della mia vita.
Tu sei il Signore della mia vita.
Ti accetto come mio Signore e Salvatore.
Ti accetto come mio Signore e Salvatore.
Perdonami per tutto il mio passato.
Perdonami per tutto il mio passato.
Le cose vecchie sono passate.
Le cose vecchie sono passate.
Ora sono diventate tutte nuove.
Ora sono diventate tutte nuove.
Decido ora,
decido ora
che Gesù è il Signore della mia vita.
Che Gesù è il Signore della mia vita.
Per sempre.
Per sempre.
Per sempre.
Per sempre. Per sempre.
Amen. Questo applauso. Alleluia. Giratevi verso la Chiesa e ditelo: sono un figlio o una figlia di Dio?
Sono una figlia di Dio.
Sono un figlio di Dio.
Alleluia! Date un nuovo testamento a loro, andate a prendere un nuovo testamento. Dio vi benedica, è stato meraviglioso. Alleluia.